Questa è Pop Sera, benvenuti e benvenute da Andrea Monti. I fatti del giorno nella nostra trasmissione serale estiva di approfondimento. Notizie che arrivano dall'Italia, dal mondo. Torneremo a parlare, l'abbiamo fatto già ieri, di migranti, di Ceuta, del dibattito europeo sulla questione. Come ieri torneremo a parlare anche dell'ex Silva e del Social Forum, cui inizio era o è previsto oggi in Africa, in Benin. C'è un po' di incertezza su questo inizio. Tutto questo fino alle 19.30, poi dopo il giornale radio torneremo sulla storia della sindacalista licenziata al San Raffaele e parleremo di politica del Consiglio dei Ministri. Da questo elenco però ho lasciato fuori un'altra notizia di oggi, che sono i funerali di Franco Baresi stamattina a Milano, la cerimonia per lo storico capitano del Milan morto venerdì scorso a 66 anni, cerimonia nella Basilica di Sant'Ambrogio che ieri aveva ospitato un altro funerale, quello di Don Antonio Mazzi. Oggi appunto l'omaggio al difensore rossonero e della nazionale. Per noi c'era Matteo Villaci, che è qui accanto a me. Ciao Matteo.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Allora, quanta gente c'era e chi c'era?
C'era un sacco di gente, ovviamente. È molto interessante vedere chi c'era, al netto poi di quelle che sono i volti noti del calcio e di quello che è il mondo che è girato intorno a Franco Baresi. È molto interessante vedere chi c'era, perché era ovviamente sì una questione di tifo, anche di tifo organizzato, però si è andati davvero molto oltre alle bandiere. Era presente tanta gente. Franco Baresi ha incrociato tante generazioni diverse, ha incrociato anche tante persone di una provenienza, se vuoi, culturale diversa, nonché calcistiche. Erano presenti tante persone con magliette e bandiere del Milan, ma anche tante persone con magliette e bandiere di altre squadre, quindi non solo a portare il loro personale omaggio, ma in qualche modo a riconoscere un avversario, che è una cosa che non è mai scontata nello sport, nel calcio in particolare, in questo periodo storico nel calcio in particolare. Quindi è stato un momento, come prima cosa mi viene da dire, emotivamente molto molto carico.
Ti fermo un attimo per restare sulla questione dei rappresentanti, per così dire, delle altre squadre. Tu prima raccontavi in redazione anche applauditi, sì, accolti bene. Mi ha fatto venire in mente, per esempio, sono quelle cose che forse succedono solo in queste occasioni, quando morì il capitano della Fiorentina, sì, Astori. Ricordo la squadra della Juventus, ultra odiata a Firenze, sì, applaudita all'ingresso in chiesa anche in quel caso.
Sì, sì, questi sono momenti in cui questa cosa si sente particolarmente. È come se si facesse parte di una famiglia che è ancora più grande di quella dei tuoi colori, o comunque che il rispetto che si porta per la persona e per l'essere umano in primis travalicasse questo tipo di rivalità. È valso per chi è venuto a rendere omaggio, quindi avversari, ce n'erano tanti. E poi lui è stato anche così protagonista della nazionale italiana, che in realtà alcuni calciatori hanno in doppia veste. Se si pensa, non so, a Bergomi, che era il capitano dell'Inter nel periodo di Baresi, Milan, quindi un po' due bandiere. Poi in nazionale hanno condiviso il mondiale, ne hanno anche vinto uno insieme. Poi Baresi non giocò quel mondiale, però di fatto andò così, 82-90. Sono persone che comunque vivevano il calcio in un altro modo, evidentemente, e sono riuscite a portare qualcosa che è andato oltre loro. Per questo, quando mi dicevi chi c'era, la risposta non è così semplice, perché sono riuscite a radunare anche davvero la gente intorno a queste figure. Lui poi, se mi permetti questa piccola annotazione, è un caso molto particolare, perché era il capitano del Milan di Berlusconi negli anni 80, per cui negli anni dell'edonismo e della Milano da bere, della squadra di Berlusconi negli anni della Milano da bere e dell'edonismo. Eppure era il contrario, era un capitano che sapeva farsi ammirare e rispettare con il silenzio, non parlando troppo, non tentando mai di emergere, non essendo tra i primi nomi che ti veniva in mente nel Milan degli anni 80, poi nel Milan degli anni 90, perché c'erano Van Basten, Gullit, poi Weah, eppure era sempre lì e quelle stelle lì le guidava alzando un braccio e con un silenzio e con umiltà che arrivava anche dalle sue radici, perché alla fine lui era oltre... cioè, era oltre il proletariato, lui era veramente, arrivava da una famiglia contadina.
Ecco, ricordiamo se vuoi brevemente la sua storia personale.
Sì, lui è cresciuto in una cascina della bassa bresciana, Lombardia profonda per dire, in una famiglia appunto contadina, cresciuto conoscendo il calcio all'oratorio e non potendosi permettere granché da un punto di vista economico, frequentava la squadra dell'oratorio insieme a suo fratello, poi fecero i provini per il Milan e per l'Inter. Lui venne scartato all'inizio perché è troppo piccolino, infatti poi lo chiamarono Piscinin, che è un soprannome che gli rimase appiccicato. E poi tra l'altro ebbero la sfortuna lui e suo fratello di rimanere orfani anche molto giovani, per cui lui venne veramente adottato dal Milan, entrò nel collegio del Milan intorno ai 15 anni e viveva lì perché non aveva più i genitori poi da cui tornare. Penso il padre morì quando lui ne aveva 16 di anni, per cui quando diventò professionista era già orfano e visse il calcio un po' davvero come la sua famiglia, tenendo quelle radici ultra proletarie e, se vuoi, anche di quell'Italia della provincia che non ama molto parlare di sé. E infatti a me viene da sorridere perché ci sono un po' di interviste che stanno uscendo in questi giorni, no? In cui i giornalisti, quelli un po' bravi, sanno come quando hai di fronte uno che non parla tanto la risposta la dai già tu nella domanda, e lui effettivamente risponde sempre con beh sì, effettivamente era così, cioè in due parole, no? Però era proprio un po' il suo bello in qualche modo.
Ecco, a proposito di quello che dicevi del tipo di personaggio, del suo ruolo in quel Milan, nel Milan di Berlusconi, in un Milan appunto anche centrale nell'ascesa di Berlusconi, non c'erano oggi rappresentanti della famiglia, è giusto?
No, non c'era nessuno della famiglia Berlusconi, non c'era Galliani, che però l'ha ricordato sui social, poi insomma non so, probabilmente avrà avuto le sue ragioni, però quella cosa di nessun rappresentante della famiglia Berlusconi sì, è stata notata dai presenti.
C'erano invece dei rappresentanti della società attuale che non sono stati accolti bene?
No, tra i pochi fischi, per dovere di cronaca, la dirigenza del Milan e il sindaco di Milano. Tutti gli altri sono stati accolti da ovazione, anche Maldini, che se ti ricordi aveva lasciato il Milan con una polemica con la curva, ma ormai quelle cose sono insomma cose superate da anni. Tutti accolti davvero con ovazione, anche gli avversari, anche Bergomi, Baggio non, ovviamente non va neanche, ti lascio immaginare, tranne appunto la dirigenza. E poi c'erano i due giocatori del Milan attuale, tra cui Pulisic, e lì è stato strano perché c'era un misto di incitamento e però svegliatevi insomma meritatevela una cosa del genere, siete del Milan.
E come si spiegano invece quei fischi di cui parlavi, da un lato alla società, dall'altro a Sala?
Come si spiega? Allora, io ero lì in mezzo facendo interviste per Radio Popolare, quindi mi ero, come dire, e loro venivano da me a lamentarsi di Sala in quanto tu sei di Radio Popolare, questo è un po' ok. Un po' per San Siro, un po' per
il progetto,
per poi in una giornata così, come dire, legata al ricordo, ovviamente è un altro simbolo a cui ci si attacca, oltre che per la politica cittadina. E si arrivava fino al vabbè, ma lui è un interista, cioè nel senso che ok, perché alla fine insomma si era in tanti e si crea anche questa cosa per cui partono i fischi, per cui
e invece crea un po' questa per roba. Quanto riguarda la società, banalmente per la gestione attuale, insomma la situazione societaria e sportiva attuale del Milan, i fischi, diciamo
vabbè, questa cosa qua non si è riusciti ad andare oltre. A me ti dirò la verità, un pochino mi spiace, perché in un momento come quello di un addio a una bandiera come Baresi non fai l'ovazione alla tua dirigenza con la quale sei in aperta polemica, io francamente la capisco, però magari i fischi oggi ce li mettiamo un pochino in tasca, ma per il momento non per altro, davvero non per altro.
Tra poco sentiamo anche alcune interviste che hai fatto alle persone che erano lì. Ti chiederei come ultima cosa, che immagine esce secondo te di Baresi da quella folla che l'ha salutato? Chi era lui per le persone che sono andate a omaggiarlo?
Lo dirà uno delle persone che ho intervistato, uno dei tifosi. Alla fine ci sono diversi cori che hanno accompagnato la carriera di Baresi, uno dei quali è uno di noi. L'idea è che oggi, da un po' di anni, e un po' anche sempre, i calciatori siano persone che noi vediamo in una teca, qualcosa con cui, che hanno la loro aura e non... Ecco, Baresi era uno di noi. Adesso ho visto un messaggio che cita il mio proletario, che io era un termine che volevo evitare, perché in realtà era proprio umili il termine che cercavo. Lui ha sempre portato con sé le radici umili da cui è arrivato e è sempre stato uno... nel cui uno con una faccia un po' così, e in quella faccia un po' così, secondo me, tanta gente si è riconosciuta.
Allora andiamo a sentire le tue interviste. Grazie intanto, Matteo.
Grazie a te.
Cioè, ho visto giocare in Serie A, cavolo, nel 78, non ci sono parole.
Ma Franco Baresi è stato l'emblema del Milan, e il nostro condottiero. Non ci è mai tradito neanche in Serie B, due volte poteva farlo, era il minimo che potevamo fare, era questo.
E che ricordo vi rimane come persona di Franco?
Era uno di noi, Franco era una persona...
Era il capitano era.
Faceva parte di noi, era il popolo, quello che adesso si usa tanto parlare popolo. Lui faceva parte del popolo veramente. E rappresentava tutti noi, dalla sua infanzia travagliata al suo riscatto sociale che ha avuto, e poi il fatto che nonostante sia diventato così famoso nel mondo ha mantenuto comunque le sue origini sempre ben attaccate e radicate, il suo milanismo ce l'ha tramandato.
C'è tanta umanità, ci sono persone anche tifose di altre squadre, figure così potranno nascere ancora?
Erano calciatori, ma prima di essere calciatori erano uomini. Adesso invece sono star, vivono al di sopra di tutti noi, e quindi non li vediamo più come persone, ma come figure iconiche. E io mi immagino domani mattina, se Cristiano Ronaldo dovesse finire la carriera, non me lo immagino in giro per Milano come faceva Franco. Lo chiamavano nelle scuole, lo chiamavano nei Milan Club, lo chiamavano persone fisiche che magari avevano avuto problemi di salute, volevano avere un ultimo ricordo con lui. Lui andava tranquillamente, era proprio una persona disponibile, aveva dedicato la sua vita al Milan e ai milanisti, per quello che noi lo ricorderemo sempre come nostro capitano.
Grazie mille, grazie davvero.
Grazie.
Forza Milan.
Sempre, sempre. Papà e figlio, magliette dell'Inter, come mai essere qui oggi?
Allora, praticamente sono un caro amico anche di Beppe Baresi, che lo conosciamo, lui ha sempre partecipato ai nostri eventi di beneficenza, e anche con Beppe Bergami, che è un grande legame. Quindi Franco Baresi non l'ho conosciuto di persona, però mi hanno sempre parlato bene di loro.
Cosa perde il calcio con Franco Baresi?
Perde un campione, come anche lo zio Bergo mi ha fatto un'intervista 2 giorni fa. È una persona straordinaria.
Posso chiedere l'importanza di essere qua con tuo figlio?
È un ricordo che rimarrà anche a lui. È un esempio che lo sport è anche questo, non è solo la bandiera.
Era l'unica cosa che potevo pensare di fare oggi, essere qua.
Tantissime persone, tanta commozione, l'idea di aver perso qualcosa di più di un calciatore.
Sì. Era l'anima del Milan, è ancora l'anima del Milan e sarà sempre l'anima del Milan. Children.
Oggi le autorità spagnole hanno annunciato la morte di 17 migranti che stavano cercando di raggiungere le isole Baleari. Due persone sono sopravvissute, secondo il loro racconto, le altre 17 sarebbero morte mentre la loro barca, partita dal Nord Africa, era alla deriva, una condizione in cui sarebbe rimasta per due settimane. A livello europeo oggi c'è stata una riunione dei ministri degli interni legata a quello che è successo nei giorni scorsi a Ceuta, con l'ingresso, l'abbiamo raccontato, in territorio spagnolo di decine di migliaia di migranti che poi in grandissima parte sono stati respinti in Marocco e con la morte di decine di persone annegate in questo tentativo collettivo di entrare in Spagna. Abbiamo raccontato anche come la destra europea ha reagito attaccando il governo del socialista Sanchez con l'accusa di aver attirato questo esodo, accusa indirettamente ripetuta oggi dal commissario europeo agli affari interni, l'austriaco Brunner, che ha detto la regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti decisa nei mesi scorsi dal governo Sanchez non è un buon segnale. Ma al di là di questa dichiarazione, che cosa esce più nel complesso da questo vertice europeo? Buonasera al nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini.
Buonasera Andrea, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Quindi Federico, che cosa ne esce?
Beh, allora ne esce sicuramente una narrazione politica rafforzata a destra. Non è una novità, nel senso che abbiamo seguito da mesi, da anni in verità, anche qui a Radio Popolare, una politica migratoria europea che va sempre più verso la chiusura, verso la criminalizzazione della migrazione. Quindi non è una novità in sé. Il fatto è che gli eventi di Ceuta e soprattutto la reazione politica delle capitali hanno dimostrato quasi in purezza qual è effettivamente l'indirizzo politico europeo, cioè che bisogna cercare di impedire il più possibile alle persone di arrivare o chi arriva di essere rimpatriato. E non, oggi nella riunione dei ministri degli affari interni non ci sono state novità sostanziali da un punto di vista di nuovi strumenti o nuove politiche, è già tutto presente, è già tutto o approvato o addirittura già in vigore. Pensiamo ai rimpatri, per esempio al regolamento approvato due mesi fa e basta. E è stato fondamentalmente ribadito con chiarezza, con evidenza in questo inizio di agosto, quindi un periodo che tecnicamente sarebbe un po' morto a livello politico, a Bruxelles almeno, che questa è la direzione che stiamo prendendo: chiusura delle frontiere, rimpatri, cooperazione con paesi terzi.
Tra le varie questioni c'è il rilancio di progetti come quello di deportare i migranti verso paesi esterni all'Unione, il cosiddetto modello Albania declinato nelle ipotesi delle ultime ore, in particolare nel possibile coinvolgimento di alcuni paesi africani, cosa che richiama un altro cosiddetto modello terribile e fallimentare, quello sul Ruanda, che era stato tentato dal Regno Unito.
Sì, esatto, questo è uno degli esempi più evidenti di quello che appunto stavo dicendo prima, cioè sono strumenti che sono stati approvati due mesi fa, quindi su cui già si stava lavorando, su cui già c'erano contatti anche con autorità di paesi terzi, appunto africani, per vedere se c'erano le condizioni per creare appunto dei nuovi accordi, e oggi è stato ribadito con forza che è questa la direzione, quindi non è una novità, ma è una narrazione politica che va in questa direzione chiaramente. E vengono in realtà con i centri di rimpatrio, i cosiddetti return hubs, che abbiamo raccontato bene due paio di mesi fa appunto, si va forse anche a colmare quelle lacune già mostrate sia con il modello Albania dell'Italia, anche con un modello che non è parte dell'Unione Europea. Infatti il Regno Unito aveva provato a spingere il modello Ruanda da post-Brexit, e diciamo che quasi lo perfeziona. Ancora non sappiamo che cosa sarà nella pratica, ma nella teoria sappiamo che saranno centri in paesi terzi considerati sicuri, e quindi lì poi si andrà a vedere quali lo saranno, ma per esempio sappiamo anche che la Tunisia o l'Egitto di Al-Sisi sono considerati paesi terzi sicuri, e lì con finanziamenti europei, quindi dei soldi dei contribuenti europei, saranno costruiti centri, accordi quindi in questi paesi, che poi gestiranno i rimpatri di persone a cui viene negato il diritto di asilo nell'Unione Europea. Paesi come Italia, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Austria stanno spingendo per accordi anche di più paesi promossi dalla Commissione Europea, in modo da avere sia una leva maggiore sia appunto da poter avere finanziamenti europei sin dall'inizio. Ripeto, non è una novità in quanto strumento, si stava già lavorando su questo, ma oggi e poi da un po' tutta la crisi di Ceuta questo è quello che emerge, cioè si va lì anche se poi, se ci sarà una nuova crisi alle frontiere, non è che i rimpatri in qualche modo risolvano la situazione poi di crisi contingente.
Vale sempre la pena ricordare l'obbrobrio, insomma, a cui stiamo assistendo. Pensiamo appunto prendere delle persone, che ne so, provenienti dal Bangladesh, respinte dall'Italia, mandarle magari in un paese in cui ci sono gravi violazioni dei diritti umani, tu citavi l'Egitto, con l'obiettivo poi di rimandarle di nuovo in Bangladesh e chissà che fine fanno, in che condizioni sono detenute, insomma, veramente secondo me vale la pena di tornare a sottolinearlo. Federico, ti faccio un'ultima domanda sull'Italia. Il governo Meloni ha reagito con particolare veemenza a quello che è successo a Ceuta, ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna, in qualche modo si è messa alla testa dei paesi europei che attaccano Sanchez e il suo governo. Ecco, l'Italia come esce da questo vertice?
Beh, nella logica appunto che si è spinta questa narrazione politica di destra, ne esce forte, ne esce, se vogliamo utilizzare questo termine, vittoriosa. L'asse che ha già solidificato oramai da tempo con la Danimarca, ricordiamolo, lei socialista di Frederiksen, sicuramente le fa gioco, perché isola anche proprio a livello politico nel suo stesso scacchiere la Spagna socialista di Sanchez invece. Certo, poi a livello di che cosa viene spinto, appunto ritorniamo sempre lì, gli strumenti sono già a disposizione e soprattutto, ecco, vale la pena ricordare, ne esce sì vittoriosa in termini di narrativa politica, ma anche perché oramai l'Europa in generale si è spostata lì, cioè non è più l'Europa di, non lo so, anche solo pochi anni fa, quando una Germania di Scholz impediva molte delle linee, insomma, delle linee politiche di Roma di passare a livello europeo. Cioè, fondamentalmente abbiamo visto una lettera firmata, portata avanti sì da Meloni e Frederiksen alla Commissione europea per convocare questa riunione, ma firmata da 22 paesi membri. Quindi sì, sicuramente è alla testa, ma in un clima politico diverso ovviamente sarebbe molto più difficile portare avanti questa narrativa. L'Europa sta andando lì in generale. E poi appunto il governo italiano di Meloni sicuramente si trova nel posto giusto al momento giusto.
Federico Baccini, grazie come sempre per il tuo lavoro da Bruxelles.
Grazie, buona serata, buon lavoro.
Noi ci fermiamo per un minuto, poi Pop Sera riprende, torniamo a parlare dell'ex Ilva. Oggi al Ministero delle Imprese c'è stato un incontro, lo accennavo poco fa, sull'ex Ilva. Incontro che arriva dopo l'ordinanza della magistratura che impone un possibile spegnimento dell'area a caldo delle acciaierie di Taranto tra 90 giorni, ormai 81, dato che ne sono passati 9 dalla sentenza. Il motivo è la presenza di un'enorme quantità di amianto e in generale l'inquinamento causato dallo stabilimento, con decenni già alle spalle e chissà quanti anni davanti di conseguenze drammatiche sulla salute delle persone. Saluto e ringrazio per essere con noi Loris Scarpa, coordinatore siderurgia della FIOM. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Come è andato l'incontro di oggi al Ministero?
Ma noi siamo stati molto chiari, l'incontro non è andato come ci aspettavamo, c'è l'assenza dei ministri e questo non è un fatto positivo, perché c'era un impegno specifico del governo rispetto a questi incontri tecnici, e per cui non si è entrati nel merito delle nostre proposte. È stato un incontro di ascolto, l'ennesimo incontro di ascolto.
Intanto una comunicazione, per così dire, di forma. Se per caso sta parlando con la viva voce o con un auricolare, le chiedo se per favore può toglierlo, forse così la sentiamo meglio.
No, sono col telefono all'orecchio.
Allora proseguiamo così. Quindi lei diceva non ci sono risposte ancora una volta alle nostre proposte, alle vostre richieste. Quali sono? Ce lo ricordi?
Ma Noi abbiamo presentato un piano di emergenza, un piano nazionale di messa in sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e di rilancio dell'azienda, che consta in proposte industriali di interventi per i lavoratori e interventi per i territori. Le proposte industriali sono quelle che possono garantire sia nell'immediato una continuità delle attività e dunque l'occupazione, sia anche in prospettiva con un piano industriale che rilanci l'acciaio decarbonizzato. Poi c'è tutto il tema del tempo che servirà per gestire questa fase, per cui l'uso di ammortizzatori sociali ad hoc che diano copertura di reddito, la questione ambientale, il tema delle bonifiche, la questione sociale rispetto al tema sanitario e soprattutto la possibilità per queste persone, per i lavoratori, di trovare, come dire, una prospettiva. Questi sono i temi che noi abbiamo posti. Siamo entrati fino nel dettaglio, fino a come si deve intervenire sulle pensioni, sia come si deve intervenire proprio su come si fa a tutelare il reddito delle persone, come si deve intervenire sugli assetti industriali. Ma il governo, chi era presente per il governo, ha detto che ascoltava, avrebbe riportato ai ministeri di conseguenza le nostre richieste. Domani e dopodomani ci sono altri incontri con altri soggetti e poi alla fine ci sarebbe stata una nuova riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi e il governo ci dirà che cosa vuol fare, che cosa ha deciso di fare. Sono passati 2 anni e adesso in 81 giorni bisogna prendere le decisioni che in 2 anni non si è preso. E questa è la verità, è la gravità della situazione che stiamo vivendo in questo momento. Così a questo livello non ci siamo mai arrivati.
Ma appunto, è realistico, è possibile che in 81 giorni venga fatto qualcosa che non è stato fatto in anni, se non in decenni?
Ma il punto non è fare qualcosa, è prendere decisioni, perché la verità è che non si sono prese le decisioni. Se si fossero prese le decisioni, se fosse ascoltato anche il sindacato, le richieste che facciamo ormai da molto tempo, probabilmente oggi non saremmo arrivati a questa situazione. Se 2 anni fa avessero messo a disposizione l'ammontare della cifra che oggi si è speso, siamo oltre 2 miliardi e mezzo, se li mettevano a disposizione 2 anni fa, questi 2 miliardi e mezzo, oggi non saremmo in questa condizione e anche sui temi ambientali parleremo in modo molto diverso della vicenda.
Attivisti e attiviste di Taranto, penso in particolare a alcune organizzazioni, non so, cito l'Associazione Genitori Tarantini, l'altra associazione Giustizia per Taranto, ma ce ne sono anche altre, dicono in sostanza che ormai non è più possibile tenere aperta la fabbrica sanando le conseguenze sulla salute, che l'azienda deve chiudere, ovviamente però anche che bisogna assicurare un futuro, un sostegno economico e una continuità occupazionale a chi ci lavora.
Ma mi pare che cosa ci stiamo scoprendo l'acqua calda. Il punto vero è che questa cosa era già nell'aria da tempo. Qui non è il tema di oggi, perché noi da anni che chiediamo un intervento strutturale sull'azienda, da anni che chiediamo la possibilità di fare investimenti di un certo tipo. Perché la questione adesso è che queste associazioni stanno dicendo e stanno ponendo, non è che è una vittoria, come dire, sul governo o contro chissà quale mafia. Il punto è che così com'è rischia di essere tutta sulla pelle di cittadini e lavoratori questa vicenda, perché appunto, come dicevamo, la politica non ha affrontato i temi che avevamo posto e denunciato, come, in particolar modo come organizzazione sindacale negli anni passati.
Tra le ipotesi di una chiusura della fabbrica o di un suo rilancio con finalmente la soluzione dei problemi, ce n'è poi anche una terza, cioè che il governo trovi una scappatoia, l'ennesima soluzione legale per continuare a tenere aperta l'azienda, ma senza risolvere i problemi e magari sempre con un impiego occupazionale che continua a ridursi.
Ma guardate, io credo che ci sia anche un livello di disinformazione o qualcuno stia alimentando qualcosa che ad oggi, tra 81 giorni, l'aria caldo è ferma per decreto della Corte d'Appello di Milano. E questo è un fatto certo, certificato, che non è ovviabile. Chi pensa che qualcuno possa mettere in discussione questa decisione sta facendo della disinformazione, ed è per questo che i lavoratori hanno scioperato e sono mobilitati a Taranto, Perché non è che con un colpo di spugna ci si deve dimenticare poi delle conseguenze di questa decisione. Ed è per questo che i lavoratori sono mobilitati. Oggi abbiamo riconfermato, tra l'altro, la mobilitazione permanente, che avrà altri punti di culmine nelle prossime settimane, anche a fine agosto, proprio perché della questione dei lavoratori, della questione dei cittadini, non ci si può dimenticare. E il punto è chi sta sul campo.
Lei prima parlava di colpo di spugna. Che tipo di colpo di spugna temete?
Da una collocazione massiccia di tutti i lavoratori in cassa integrazione a tempo indeterminato. È una iattura questa cosa, perché vuol dire destinare le persone a non poter più avere un futuro, a pensare che col proprio lavoro, con la propria testa, con le proprie mani, possa costruirsi un futuro. Perché la questione vera è che si parla tanto di tante altre attività, di tante altre alternative, ma la verità che non si dice è che tutte, anche chi professa le alternative, non sono mai partite. Fatto vero che questo voler rompere il fronte, che sta chiedendo una prospettiva del futuro per i lavoratori e per i cittadini, rompere questo fronte fa male a tutti quanti. Ed è per questo che, e lo voglio dire con precisione, qui si deve chiarire bene con chi governa questo paese, quale prospettiva c'è per i lavoratori dell'ex Ilva e per i territori dove ci sono gli stabilimenti, in particolar modo a Taranto. E questa non è partita che la si vince o la si gioca dell'uno contro l'altro. Qui bisogna fare tutti quanti forza comune per definire quale sarà il futuro di questa azienda, di questi lavoratori e di questi territori. Questa lo faccio anche come appello, lo dico in modo molto semplice.
Loris Scarpa, coordinatore siderurgia della FIOM, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie alla disponibilità. Saluti.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. You can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of you, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go.
was sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought of calling when you've had a few.
Un ascoltatore ci ha scritto per segnalare una grossa colonna di fumo nero in zona Naviglio Pavese Famagosta a Milano e poco fa i vigili del fuoco ci hanno confermato la presenza di fumo in via Ettore Ponti, zona Barona, comunque in sostanza la zona che diceva l'ascoltatore. Al momento non ne sappiamo di più, stiamo cercando di capirne di più. Se voi ascoltatori e ascoltatrici avete notizie, vedete la colonna di fumo, siete lì vicino, naturalmente fatecelo sapere, i numeri sono i soliti, potete scriverci al 331-6214-013. Un altro ascoltatore scrive: portati cinese, confermo, grossa colonna fumo nero da sud a Naviglio. In attesa di altre notizie su questo incendio, su questa colonna di fumo, andiamo in Africa, in particolare in Benin, dove oggi doveva iniziare il Forum Sociale Mondiale. Ieri sera, più o meno a quest'ora, abbiamo presentato questa edizione del forum con il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto, che anche stasera è in diretta con noi dal Benin, dalla città di Cotonou. Buonasera Vittorio. In questo momento non sentiamo Vittorio Agnoletto, vediamo se riusciamo a parlarci.
Buonasera.
Eccoti qua, adesso forse,
a tutti, a tutti.
Forse ti sentiamo, forse la comunicazione è leggermente disturbata, proviamo. Ieri sera ci dicevi...
Buonasera.
Sì, adesso forse ti sentiamo.
Buonasera a tutti e a tutti.
Forse con un
Buonasera.
Po' di ritardo. Sì, eccoci Vittorio, forse
Buonasera.
C'è un po' di ritardo. Provo magari a richiamarti perché così credo che diventi un po' complicato. Vediamo se riusciamo a recuperare al volo una comunicazione accettabile. Thank you. Intanto che cerchiamo di ricollegarci con Vittorio Agnoletto, vi leggo ancora qualche messaggio che arriva sull'incendio che sarebbe in corso a Milano. Monica scrive: vedevo la colonna ma ora non si vede più. Simone: io sono lontano ma vedo la colonna di fumo nero dal quartiere Feltre Lambrate, quindi credo sia una roba grossa. Allora dovremmo essere riusciti a ricollegarci con Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
Ciao a tutti e a tutti, mi sentite?
Adesso sì. Quindi dicevamo, oggi doveva iniziare il Forum Sociale Mondiale a Cotonou in Benin. Ieri sera ci dicevi che c'erano dei dubbi su questo inizio. Cosa è successo nel frattempo? Qual è la situazione? Questo forum è iniziato oppure no?
Oggi pomeriggio alle 2 doveva esserci la manifestazione di partenza, ma la manifestazione non c'è stata perché il governo non ha dato l'autorizzazione. La cosa ancora più incredibile è che ad oggi anche per il forum che dovrebbe cominciare domani mattina in università non c'è l'autorizzazione formale. E il rettore dell'università dice che aspetta da sapere dal governo se il forum si può svolgere o no. E quindi qui c'è una enorme incertezza. In questo momento è in corso un'assemblea, abbiamo emesso un comunicato come Consiglio internazionale di protesta, anche perché qui ci sono migliaia di persone arrivate da ogni parte del mondo. E il problema è che ovviamente non si vuole esporre a dei rischi poi gli attivisti del Benin, che sono coloro che rimangono qui. Altra notizia è che alcune carovane che sono arrivate per esempio dalla Costa d'Avorio, che erano riuscite ieri a entrare senza enormi problemi, sono state riaccompagnate al confine e espulsi. Ma anche questo senza un decreto formale e senza alcun tipo di decisione ufficiale, nera su bianco.
In mancanza di spiegazioni ufficiali, lì che spiegazioni ci si danno su questa situazione, sul perché?
Allora, qui...
Ti abbiamo perso di nuovo, Vittorio. Purtroppo la linea è disturbata, vediamo se ti sentiamo di nuovo. Vittorio Agnoletto,
il governo, ecco, mi sentite?
Adesso sì, però dovresti...
Mi sentite?
Sì, ti chiedo per favore di ripetere la risposta dall'inizio perché non ti si sentiva più.
È cambiato il governo qualche mese fa, però è dello stesso partito che governava prima, l'attuale nuovo presidente era il ministro delle finanze del presidente precedente. Quindi formalmente non ci dovrebbero essere ragioni per tutti questi problemi, però quello che è certo è che in Benin in questi mesi sta avanzando una svolta autoritaria decisamente significativa. È stato impedito a diversi partiti di presentarsi alle elezioni, viene sminuito il potere del Parlamento proprio in queste settimane a favore del Senato, che è una nuova istituzione fatta di nominati ed è dove troveranno posto gli ex presidenti della Repubblica e gli ex rappresentanti delle istituzioni più importanti, ma tutti nominati. E quindi è una svolta autoritaria significativa e quello che possiamo ritenere è che il governo non voglia quindi dare spazio a movimenti sociali che sono anche movimenti di protesta rispetto alla situazione interna al Benin. Ma essendo un forum mondiale non si espone per ora a vietare formalmente il forum, ha vietato la manifestazione ma sul forum non dice niente. La nostra idea è comunque domani di cominciare lo stesso il forum all'università così come era stato stabilito e definito precedentemente.
Per chi non ci ha sentito nel nostro collegamento di ieri, ricordiamo quali dovrebbero essere i temi centrali di questa edizione del Social Forum.
Il temi fondamentali sono da un lato la pace, i movimenti per la pace. Non pensiamo sempre solo all'Ucraina o al genocidio di Gaza, dobbiamo pensare anche alle tante guerre, molte su procura, che stanno attraversando il continente africano, e qui la lotta per la pace da parte dei movimenti africani è fortemente legata alla lotta alla colonizzazione. Loro continuano a rivendicare un processo di decolonizzazione che deve essere culturale ed economico. Le guerre, nella loro analisi, si inseriscono all'interno di questa forma di colonialismo che gestisce le guerre per procura. Ovviamente nei dibattiti che abbiamo fatto qua in preparazione della bio ufficiale, la centralità è quella sulle risorse del sottosuolo, nichele non sono, che sono le fonti primarie ricercate ovviamente dalle multinazionali occidentali. Questi sono due dei temi fondamentali. Un'altra è legata alla questione dell'agricoltura, e cioè sottolineare l'importanza dell'agricoltura di prossimità, la filiera corta. Qui ci sono in piedi diverse vertenze contro le multinazionali dell'agrobusiness. C'è una forte presenza anche di donne, e diversi seminari tra quelli organizzati sono proprio sulla tematica del ruolo della donna nella società. Non dimentichiamo che in questo paese è ancora diffusa parecchio la poligamia, al di là degli aspetti ufficiali, formali e legali.
Vittorio Agnoletto, grazie per questo aggiornamento. Ci risentiremo nelle prossime ore per capire innanzitutto se
sì,
questo forum riesce finalmente a cominciare.
Perché qui siamo finiti proprio in una situazione kafkiana. Non c'è un divieto ufficiale al forum, il forum dovrebbe aprirsi domani in università, il rettore non ha ricevuto l'autorizzazione del governo e il governo non risponde alle nostre richieste. Finita l'assemblea faremo una delegazione chiedendo di essere ricevuti dal Consiglio dei Ministri per capire che cosa sta accadendo, perché ovviamente non riguarda solo il Benin.
Grazie ancora Vittorio, a risentirci.
Arrivederci.
Mancano pochi minuti al giornale radio. Io provo a chiedervi se volete chiamarci, ascoltatori e ascoltatrici, allo 02 33 001 001, se avete notizie o se vedete la nuvola di fumo di questo incendio che sarebbe in corso a Milano, su cui abbiamo avuto notizie proprio da voi e poi una conferma parziale dai vigili del fuoco. Continuo intanto a leggervi qualche messaggio che ci avete mandato. Grossa colonna di fumo visibile da tangenziale est, da Cologno a Rogoredo, scrive Martina. Lorenza dice la colonna si vede distintamente anche da Bruzzano e via via andando verso Novate e Bollate, non sembra fumo particolarmente denso ma colonna di ampie dimensioni. Poi c'è Cristina che dice, naturalmente aspettiamo conferme su questo, che si sarebbe incendiata in via Ettore Ponti, e la via ce la confermavano i vigili del fuoco, un'ex concessionaria vuota da tempo di auto di lusso. C'è chi ci manda anche una foto di una nube nera e scrive che la nuvola si sposta verso est. E poi ancora un aggiornamento da un ascoltatore che ci aveva scritto alcuni minuti fa, Simone Dall'Ambrate, dice forse l'hanno spento, ora non vedo più una colonna ma solo un nuvolone di fumo nero che va verso est. Ci arriva ora un'altra foto scattata, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, dal Monumentale. Si intravede una nube e chi ci scrive dice ora sembra meno densa. Tra poco, vi dicevo, il giornale radio. Pop Sera torna subito dopo, intorno alle 19.45, Metro Regione da ieri è in vacanza, tornerà nell'edizione serale a partire da lunedì 31 agosto, ma come avete potuto sentire naturalmente non va in vacanza la nostra informazione anche che riguarda i fatti locali, e continuo a chiedere il vostro preziosissimo contributo. Continuate a scriverci, a mandarci anche eventualmente immagini di questo incendio che sarebbe in corso in zona Barona a Milano. C'è chi scrive: fumo visibile da Monza, non denso, anche qui con foto allegata. A più tardi, tra poco, il giornale radio. La seconda parte di Pop Sera, ancora benvenuti, benvenute da Andrea Monti. Staremo insieme fino alle 20:30 e ripartiamo dall'incendio in corso a Milano, in particolare in via Ettore Ponti. La zona è quella della Barona, continuano ad arrivarci messaggi, foto da voi ascoltatori e ascoltatrici, continuate a inviarcele al 331 6214013. Se volete potete anche chiamarci allo 0233 001 001. Io ho qui davanti per esempio alcune foto di questa ex concessionaria d'auto con il tetto completamente in fiamme, foto appunto che ci avete inviato. C'è poi la nube di fumo che si è alzata sopra e che ci dicevano ascoltatori e ascoltatrici prima del giornale radio si starebbe spostando, forse in parte, sono tutte notizie un po' da confermare. Ci sono i pompieri arrivati sul posto, ma facciamo un punto un po' più organico. In studio accanto a me c'è Virginia Platini. Ciao Virginia.
Ciao Andrea. Sì, dalle prime informazioni quello che ha preso fuoco è in via Ettore Ponti 810 un capannone che una volta ospitava un concessionario, uno showroom anche di auto di lusso, dismesso da alcuni anni e vuoto tra l'altro l'anno scorso, nel 2025, in occasione del corteo in memoria di Dax, era stato occupato, ma un'occupazione che è durata poco tempo e quindi insomma sembra che al momento l'edificio fosse vuoto. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco, è stata inviata sul luogo anche un'ambulanza, ma al momento sembra non ci siano notizie di persone ferite, quindi l'ambulanza è lì solamente insomma come misura precauzionale. Come dicevamo, la nuvola di fumo, la nube di fumo nero è visibile in varie zone della città. Questo non è il primo incendio a Milano in questa stagione di grande caldo e quindi insomma anche per i livelli di sostanze nocive nell'aria ci sarà poi da avere delle informazioni più precise.
Quindi edificio dismesso, l'unica possibilità per le notizie ancora appunto tutte da confermare che circolano di un'eventuale presenza di persone potrebbe essere legata al fatto che questo edificio pare venisse usato anche da persone senza tetto. Ora l'orario non è quello in cui solitamente si dorme, però ecco, se c'è una possibilità da escludere potrebbe essere quella.
Sì, potrebbe essere quella, appunto è un grosso capannone, è vuoto e dismesso. È plausibile che sia stato utilizzato negli anni e sembra che sia successo appunto in passato che venisse utilizzato come dormitorio, come luogo dove dormire. Diciamo che il fumo è molto denso e molto nero dalle immagini che arrivano, quindi è improbabile che sia completamente vuoto il capannone, ma potrebbe esserci del materiale plastico senza che ci sia nessuno dentro.
Di solito in questi casi ovviamente arrivano i vigili del fuoco che, l'abbiamo detto, sono lì. E c'è poi l'avvio dei monitoraggi sulla qualità dell'aria, arriva l'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, per appunto per iniziare a capire le eventuali conseguenze in termini di inquinamento. Su questa nube, sull'entità della questione in questo senso non si sa niente ancora, al di là appunto delle immagini che circolano.
Non si hanno ancora notizie, ricordiamo che però è un incendio che è iniziato secondo... Insomma, è iniziato circa un'ora fa, sembra che le prime segnalazioni ai vigili del fuoco siano arrivate qualche minuto prima delle 19, sono le 19:50, ci vorrà ancora del tempo sia per lo spegnimento sia per fare le valutazioni sulla qualità dell'aria.
e tanto più per sapere qualcosa sulle cause, su cosa ha causato questo rogo.
Certo, per quello ci vorranno poi delle indagini che solitamente sono svolte a rogo spento, quindi bisognerà attendere.
Virginia, grazie, buon lavoro.
Grazie, buona serata.
Leggo alcuni messaggi che ci stanno arrivando. Ci arriva un'altra foto scattata alle ore 19, dice questa ascoltatore o ascoltatrice, si vede appunto una grande nuvola di fumo. E poi ci arriva anche un messaggio su incendio rilevante, così scrive Loris, Monte Moregallo tra Lecco e Bellagio. Potete appunto anche chiamarci se volete allo 0233 001 001. Noi per il momento, in attesa di altre notizie su questo incendio, restiamo a Milano e torniamo su una vicenda, quella del licenziamento da parte dell'ospedale San Raffaele della coordinatrice della rappresentanza sindacale Margherita Napoletano. Il 24 luglio lo abbiamo raccontato, la direzione del personale le ha consegnato la lettera di licenziamento con effetto immediato, che ha fatto seguito a una lettera di richiamo arrivata nelle scorse settimane legata a questioni di sicurezza. L'ospedale avrebbe considerato a rischio la presenza nell'aula sindacale di una studentessa del programma di alternanza scuola-lavoro, ma il sindacato CUB ha una convenzione con il liceo di scienze umane Besta per l'alternanza e Margherita Napoletano è la coordinatrice del progetto. L'ospedale aveva detto anche di considerare questi fatti contestati molto gravi, di particolare gravità. Napoletano è un ingegnere biomedico e rappresentante sindacale da 25 anni, recentemente aveva denunciato anche in televisione le carenze di personale, il ricorso all'uso di cooperative esterne sfociate nel fine settimana di Sant'Ambrogio dell'anno scorso in gravi problemi avvenuti in un reparto con il personale impreparato a gestire la situazione. Dopo il licenziamento è iniziata una mobilitazione che ha portato anche a uno sciopero della fame da parte della sindacalista e di alcune colleghe, interrotto pochi giorni fa dopo l'annuncio di un incontro tra la direzione dell'ospedale e l'assessorato alla sanità della regione. Noi siamo in collegamento proprio con Margherita Napoletano. Buonasera.
Buonasera a tutte e a tutti.
Qual è intanto la situazione al momento? Quali sono le ultime novità?
Ma allora, diciamo che l'indiscrezione anticipata dal TG Lombardia di venerdì scorso, che appunto l'interlocuzione con la Regione Lombardia a cui ci eravamo rivolti perché appunto sono loro responsabili del servizio sanitario, delle prestazioni che acquistano al San Raffaele per le cure dei cittadini lombardi, e appunto per questa per questo motivo, perché appunto la regione ci sembrava fortemente coinvolta in questa vicenda, abbiamo pensato di chiedere a loro un'interlocuzione, anche perché insomma quello che ha detto il ministero qualche settimana fa è che la Regione Lombardia dovrà vigilare su quanto l'ispezione che conferma quanto noi denunciavamo ha rilevato, e per questo appunto abbiamo chiesto un'interlocuzione, purtroppo è andata male, nel senso che l'amministratore unico, che è quello che ha firmato il mio licenziamento, ha detto che andrà avanti con il procedimento. Noi ci siamo già rivolti ai legali che hanno impugnato il licenziamento, andrà avanti il procedimento al Tribunale del Lavoro, però quello che pensiamo che sia essenziale è che ciascuno capisca che ad una repressione di chi denuncia deve seguire sicuramente una risposta collettiva, che c'è stata, molto ampia. Mercoledì scorso abbiamo fatto un'assemblea e nonostante il periodo estivo, il periodo di ferie, con tutti i servizi a ranghi ridotti e quindi con difficoltà a staccarsi, chiaramente quando si fa un'assemblea sindacale in un ospedale rimangono attivi pronto soccorso, terapie intensive, tutti i reparti garantiscono i minimi essenziali. Nonostante questo 500 persone sono venute al presidio, abbiamo fatto un corteo interno quello che si è chiesto, il ritiro del mio licenziamento, che è un licenziamento evidentemente ritorsivo perché appunto è mia la firma, ma come coordinatrice della RSU, quindi della rappresentanza di 3.500 lavoratori del comparto e non solo, perché comunque appunto ci sono anche le altre categorie che non hanno eletto una RSU e che fanno convergere in parte le denunce sulla nostra rappresentanza sindacale e quindi appunto a settembre scorso questa denuncia al Ministero, alla Regione, poi degli scioperi che hanno denunciato appunto le condizioni, loro sì, che non garantiscono la sicurezza di lavoratori e pazienti e anche la sicurezza delle cure, visto appunto che continuano a far fuggire professionisti sanitari, perché è stato cambiato durante la pandemia il contratto e non avviene di fatto una contrattazione decentrata che recuperi la differenza che c'è tra gli stipendi nel pubblico e quelli del privato. Già quelli del pubblico non recuperano del tutto l'inflazione, i nostri sono indietro di 3 rinnovi contrattuali, adesso nel pubblico c'è stato un quarto rinnovo e il nostro contratto della sanità privata AIOP è scaduto da 8 anni. Tutto questo porta a dimissioni continue di professionisti che vengono sostituiti con lavoratori delle cooperative o società di professionisti.
La mobilitazione contro il suo licenziamento in questo momento come continua, come dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni?
Allora, continua con un presidio permanente all'ingresso dell'ospedale, in cui appunto sia i colleghi nelle pause, prima di iniziare il turno, a fine turno, passano e si informano appunto sulle novità, su quello che sta avvenendo, soprattutto anche non solo rispetto al mio licenziamento, ma anche alla possibilità di interloquire con questa amministrazione. È un'amministrazione che sì, dà delle trattative, però poi alla fine, rispetto ai punti della nostra vertenza che riguardano la stabilizzazione anche del personale precario, appunto l'internalizzazione per evitare di ricorrere a delle cooperative su cui non sempre c'è il controllo sia sul reclutamento di professionisti, ma poi soprattutto su una efficace interfaccia, diciamo, tra ospedale e queste aziende. Quello che è successo appunto a dicembre è che gli infermieri non sono stati messi nelle condizioni di operare, non di operare in sicurezza, ma proprio di operare, perché non avevano le credenziali per poter accedere alla cartella infermieristica, per poter richiedere gli esami del sangue, non avevano neanche idea dove fosse l'emoteca, dove erano i servizi, perché non c'è stato di fatto un affiancamento, l'affiancamento era stato fatto con del personale che poi non era in turno in quei giorni, per non parlare appunto delle prove d'emergenza, della formazione specifica su quello. Ora c'è a gennaio, dopo l'ispezione del Ministero, è stata fatta e pubblicata solo a maggio una procedura che dovrebbe porre rimedio, ma dalle verifiche che abbiamo fatto a fine maggio, a giugno, se era conosciuta dal personale delle cooperative, dai coordinatori, nemmeno i coordinatori delle cooperative erano a conoscenza di questa procedura del San Raffaele, che serviva appunto proprio per gli appalti. Per questo appunto in questi giorni ci sarà anche una verifica della regione, e i miei colleghi che non sono stati licenziati, che hanno ancora l'incarico sindacale, e il sindacato stesso continuerà a vigilare perché i controlli che farà la regione non siano solo sulla forma ma sulla sostanza. Riteniamo che questa proprietà, come detta anche dal Ministero, ma anche in una sentenza, nella sentenza di reintegro di un collega molto recente, viene sottolineato come non c'è una vera organizzazione, non c'è un'organizzazione aziendale efficace, così come quello che sottolineano è la negligenza di questa amministrazione. Per questo appunto riteniamo che debba rientrare il mio licenziamento, come segnale per tutti i lavoratori che si può collaborare in qualche modo tutti insieme per dare dei suggerimenti come correggere il tiro, perché la discontinuità che era stata promessa al rientro dell'amministratore unico che ha sostituito quello cacciato dopo i fatti di dicembre, o meglio si è autodimesso ma su forte invito, non abbiamo visto questa vera discontinuità. Soprattutto ci interessa di tornare in sicurezza rispetto ai pazienti e ai lavoratori.
Margherita Napoletano, grazie, ci risentiremo sicuramente. Buona serata.
Grazie, buona serata anche a voi.
Alle 20 e 2 minuti parliamo di politica. Sempre in attesa, lo ricordo, di novità sull'incendio in corso a Milano. Se volete continuate a scriverci al 331-6214-013. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che per quello che ci è dato sapere è ancora in corso, con al centro diversi temi. C'è la questione del riconoscimento facciale nel contesto delle norme che riguardano l'intelligenza artificiale, c'è la questione del taglio delle accise sul carburante, è stato confermato quello sul diesel di 17 centesimi, c'è la questione della Corte dei Conti. Tra le agenzie dell'ultima ora, proprio in senso letterale del termine, si dice che indiscrezioni dicono che è stato dato un via libera preliminare al decreto legislativo per la riorganizzazione della Corte dei Conti, che è un provvedimento che sta causando proteste. Abbiamo in collegamento Angelo Maria Quaglini, che è un membro del consiglio direttivo dell'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti. Buonasera.
Buonasera a lei, dottor Monti, e a chi ci ascolta.
Le chiedo intanto di spiegarci cosa contiene, cosa dovrebbe contenere questo decreto, di che tipo di riorganizzazione stiamo parlando.
Sì, intanto mi lasci ringraziarla per questa domanda e l'opportunità di affrontare questo tema della riforma della Corte dei Conti, che è un tema, ahimè, non molto noto, ma che dovrebbe interessare tutti noi cittadini, perché attiene un po' alle garanzie, ai presidi di controllo su come sono spesi i fondi pubblici, quindi i fondi a cui noi tutti contribuiamo con il prelievo fiscale attraverso il pagamento delle tasse e delle imposte. E allora, per rispondere alla sua domanda, devo premettere che questa iniziativa di riforma della Corte dei Conti è un'iniziativa molto articolata. Trae origine da una legge che è stata approvata durante le vacanze natalizie del 2025, la legge 1 del 2026. Ora, una parte di questa riforma è già entrata in vigore e presenta anch'essa forti criticità, ad avviso dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, di cui faccio parte della giunta esecutiva, e soprattutto sul fronte dei limiti al risarcimento del danno erariale che è causato con condotte gravemente colpose dai funzionari pubblici. Per essere più chiari, si tratta dei danni che appunto i funzionari che amministrano o gestiscono risorse pubbliche arrecano al patrimonio pubblico agendo, diciamo, con grave imprudenza, con grave negligenza, quindi al di sotto di quella soglia minima di attenzione che dovrebbe essere richiesta a chi gestisce denaro altrui, figuriamoci quello che appartiene a tutti noi, e quindi il pubblico erario. Ora, se fino a questa legge il funzionario pubblico negligente poteva essere chiamato a risarcire tutto il danno prodotto, dall'entrata in vigore della legge di riforma 1 del 2026 il risarcimento è limitato al 30% del danno prodotto o addirittura se inferiore ad un importo che è pari al doppio delle indennità annuali che vengono percepite dal funzionario stesso, quindi come puoi immaginare un danno risarcibile molto basso, ma la quota restante del danno, quindi almeno il 70% del pregiudizio, non è che svanisce nell'aria, ma resterà a carico della collettività e quindi a carico di tutti noi. Quindi questa è una prima fonte di forte preoccupazione per l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti. Ma se posso proseguire, quello a cui faceva riferimento lei e quindi il provvedimento in discussione oggi al Consiglio dei Ministri è l'attuazione di una parte di questa legge 1 del 2026 che prevedeva una delega al governo per una riforma molto profonda della Corte dei Conti e della sua organizzazione a livello centrale e territoriale. Ed era proprio questo testo di delega che era all'esame oggi del Consiglio dei Ministri in prima lettura e che sembrerebbe, come ha già detto lei, sia stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e che anche questa parte della riforma, ove attuata, è fonte di forte preoccupazione per la nostra associazione.
Perché?
Ecco, noi perché? Perché già questo pomeriggio avevamo indetto come associazione una conferenza stampa proprio per rivolgere al governo un appello affinché si rinviasse questa approvazione, consentendo anche alla nostra associazione di essere ascoltata e di fornire un contributo su questa riforma molto impattante, e proprio perché è da molto tempo che cerchiamo di evidenziare a più riprese i punti di maggiore criticità di queste disposizioni che si vogliono attuare. Ora il testo che è in discussione è molto lungo, ma ne vorrei citare due punti che riteniamo più gravi. Il primo è quell'insieme di norme che incidono sulla riorganizzazione delle procure della Corte dei Conti, quindi quella componente dei magistrati che sono deputati ad avviare le indagini per accertare l'eventuale presenza di danni erariali. Ora, la riforma prevede l'attribuzione di poteri al procuratore generale, quindi alla procura che ha sede in Roma, di poteri molto forti sui procuratori regionali, quindi tutti i PM che operano nelle articolazioni territoriali della Corte, poteri che però debordano da quella fisiologica azione di coordinamento che giustamente è intestata al procuratore generale e che ha l'obiettivo chiaramente di assicurare un esercizio omogeneo sul territorio nazionale della funzione requirente. Qui si va oltre i limiti dell'attività del mero coordinamento, perché è previsto l'accesso ad esempio diretto al fascicolo istruttorio senza individuare al fascicolo istruttorio dei procuratori regionali senza individuare particolari casistiche che giustifichino un'azione così intrusiva. Oppure nei casi e nelle istruttorie più complesse è previsto l'obbligo per il PM che opera a livello regionale di acquisire la firma e quindi l'assenso all'azione da parte del procuratore generale, o negli stessi casi è possibile finanche l'affiancamento di un esponente della procura generale accanto, diciamo, al pubblico ministero regionale, nonché sono previste ipotesi di avocazione del fascicolo istruttorio qualora il pubblico ministero regionale diciamo non rispetti le disposizioni di coordinamento della procura generale. Ora, come potrà capire, tutti questi poteri incidono sull'autonomia e l'indipendenza di giudizio dei magistrati requirenti, che, lo vorrei ricordare, sono comunque magistrati e devono quindi godere degli stessi requisiti di indipendenza e garanzia a tutela dei diritti dei soggetti le cui posizioni sono oggetto di indagine.
Le chiedo proprio di provare a spiegarci, perché come può immaginare non sono questioni di facile comprensione per chi non è della materia. In che modo, secondo voi, questa riforma rischia di minare l'indipendenza della magistratura contabile della Corte dei Conti?
Come dicevo, l'indipendenza della magistratura contabile è innanzitutto un'indipendenza di tutti i giudici, qualsiasi funzione si svolga, no? Perché la Corte dei Conti svolge tre funzioni fondamentali: la funzione di controllo, la funzione requirente, quindi l'avvio dell'azione risarcitoria, e la funzione giudicante, quindi magistrati che giudicano e verificano la fondatezza nel contraddittorio processuale tra quanto richiede il pubblico ministero e quello che sostiene la difesa. Tutti questi magistrati della Corte dei Conti, in quanto magistrati, a garanzia dei soggetti che sono destinatari di tutti i provvedimenti di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti, devono essere indipendenti, non per una prerogativa propria, ma proprio perché devono assicurare che l'esercizio della funzione sia terza ed indipendente rispetto alle parti in causa. E allora avere, ad esempio, sul fronte della procura un forte potere di ingerenza che supera i limiti del coordinamento da parte del procuratore generale di Roma su le azioni che possono porre in essere i pubblici ministeri a livello territoriale è un rischio per l'indipendenza dei pubblici ministeri e di riflesso sui soggetti che sono sottoposti alle indagini di questi pubblici ministeri, che appunto meritano un'azione scevra da ogni tipo di possibile influenza diversa dalla valutazione terza del giudice, anche se pubblico ministero.
Poi in questo istante esatto arriva notizia del fatto che il Consiglio dei Ministri è terminato. Io le chiedo cosa farete se il provvedimento non sarà ritirato o modificato in modo importante.
Ecco, intanto va detto che chiaramente noi avevamo rivolto un appello affinché ci fosse una rimeditazione di questo provvedimento già in sede di esame preliminare oggi, e come mi sta dicendo purtroppo questo appello non è stato ascoltato. Però c'è anche da dire che questo provvedimento, come abbiamo detto, è in questa fase, in una fase di esame preliminare, e dovrà seguire tutto un iter ancora particolarmente lungo, che dovrà vedere, diciamo, un coinvolgimento della conferenza unificata o un'intesa in conferenza Stato-Regioni, nonché i pareri delle competenti commissioni parlamentari prima di giungere ad un'approvazione definitiva. Quindi noi non possiamo che auspicare e continuare a richiedere che in tutto questo iter si dia anche ascolto alle criticità che sono state sempre messe in luce dall'associazione, e che si possa in qualche modo intervenire in misura correttiva su questi testi. D'altronde penso che, se è possibile intercettare criticità prima dell'approvazione definitiva dei testi, sarebbe, diciamo, poco ragionevole attendere che poi i problemi emergano nella concreta operatività. Sarebbe preferibile intercettare prima le problematiche. Quindi ancora il tempo c'è e non possiamo che auspicare che ci siano le correzioni necessarie.
Quindi per ora non preparate, o perlomeno non annunciate, mobilitazioni?
Noi, diciamo, come associazione magistrati ci siamo riuniti in assemblea a giugno e chiaramente mossi da queste forti preoccupazioni per l'esercizio di funzioni delicate come quelle della Corte dei Conti, quindi un organo di garanzia, e siamo appunto in assemblea permanente in stato di agitazione. Chiaramente seguiremo da vicino, perché ci tocca particolarmente questa riforma, e valuteremo nel progresso del processo dell'iter di gestazione di questi decreti le iniziative che riterremo necessarie prendere affinché si possa indurre una rimeditazione di queste misure.
Avete un'idea, nel caso la volete condividere, sul perché il governo approva un provvedimento di questo tipo?
Ma l'idea, adesso diciamo tutto forse in questo provvedimento muove da un'idea di fondo di questa cosiddetta paura della firma, e quindi un'idea che vede l'amministrazione bloccata dal timore e delle conseguenze degli atti che adotta o delle azioni che intraprende. E questo però è diciamo un presupposto intanto non dimostrato, ma che non necessariamente, anzi a nostro avviso sicuramente non è immediatamente addebitabile all'azione della Corte dei Conti, che peraltro nelle funzioni di controllo e spesso aiuta l'amministrazione a superare le difficoltà dell'amministrare, e solo in fase di eventuale patologica di produzione di un danno agisce per il risarcimento. Ci sono tutta una serie di altri fattori che anche la Corte Costituzionale ha messo in luce e che rendono complesso l'agire degli amministratori pubblici. Pensiamo alla complessità del quadro normativo, alla forse non sempre adeguato livello di capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni italiane. Ma per risolvere questi problemi e raggiungere un effettivo obiettivo di efficientamento della pubblica amministrazione sarebbe necessario, diciamo, andare ad intervenire e risolvere questi problemi a monte, non tanto abbassare il livello di attenzione e di responsabilità dei pubblici funzionari, che ricordiamo gestiscono i soldi derivanti dal prelievo fiscale, quindi sostanzialmente operano una gestione delegata dei nostri fondi, e noi non vorremmo mai che le persone a cui affidiamo i nostri fondi operino in maniera leggera nella loro azione.
Angelo Maria Quaglini, membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie, arrivederci.
Noi tra poco continuiamo a parlare del Consiglio dei Ministri, di un altro aspetto dei vari temi all'ordine del giorno di questa riunione, ma intanto vi ricordo l'incendio scoppiato intorno alle 19 a Milano in un ex concessionaria in zona Barona. Non si ha notizia al momento di persone coinvolte, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, si è alzata sul posto una nube su cui ci sono arrivate testimonianze, anche immagini, foto da voi ascoltatori e ascoltatrici. Non si sa niente sulle cause di questo incendio. Potete, se volete, continuare a scriverci al 331 6214013. E vi cito per esempio un messaggio arrivato una decina di minuti fa: uscito dal lavoro a San Giuliano attorno alle 19, il fumo si vedeva, fatta la spesa e presa la tangenziale est, il fumo dalla Barona non saliva più ed erano le 19:40. Torniamo per adesso, vi dicevo, sul Consiglio dei Ministri. Io saluto il nostro secondo ospite, che è Mario Di Vito, giornalista del Manifesto. Buonasera Mario.
Sì, ciao, buonasera.
Tra i temi che erano, oggi sono ancora in questi minuti al centro dell'attenzione, c'è il riconoscimento facciale nel contesto delle norme che riguardano l'intelligenza artificiale. Dato anche che la materia è un po' complicata, ti chiedo di ricordarci cos'era previsto prima di questo Consiglio dei Ministri, di cosa stiamo parlando esattamente, e poi al momento cosa sappiamo di quello che potrebbe uscire da questa riunione finita poco fa.
Allora, sostanzialmente era prevista nella prima bozza di questo decreto legislativo, erano previsti due articoli che consentivano la schedatura in piazza attraverso il riconoscimento facciale sia in diretta sia in differita. Vuol dire che la polizia poteva raccogliere dati biometrici in diretta in caso di pericolo imminente, come un attacco terroristico o la scomparsa di una persona, oppure poteva raccoglierle per 7 giorni in previsione di un reato in un determinato luogo, quindi facilmente, diciamo, nel luogo di una manifestazione di piazza, insomma, potevano essere fatte riprese per 7 giorni e conservare i volti. A margine di questo Consiglio dei Ministri che è finito poco fa, dalle ultime bozze che circolavano nel pomeriggio, che comunque dovrebbero essere quelle approvate, questo decreto legislativo sarebbe stato sostanzialmente mutilato in molte sue parti, con l'inserimento, diciamo, di maggiori garanzie e delle limitazioni a questo uso. Per esempio, bisogna necessariamente comunicare la cosa al pubblico ministero, non più soltanto in via orale come era previsto in un primo momento, ma va proprio autorizzata l'attività in diretta, con le informazioni che possono essere raccolte soltanto, diciamo, per casi molto specifici, e non si potrà in nessun caso costituire un database con i dati raccolti, perché uno dei temi è ovviamente il fatto che tutti questi volti inquadrati anche in diretta poi potrebbero rimanere nella disponibilità delle polizie e comunque delle autorità investigative. Per quanto riguarda invece la raccolta a strascico, pure sarebbero state introdotte delle forti limitazioni, perché appunto il riconoscimento anche preventivo in luoghi dove potrebbero essere commessi dei reati, diciamo, potrà essere effettuato soltanto dopo l'eventuale commissione di un reato. Cioè, queste immagini esistono, ma si potranno andare a cercare i volti soltanto se c'è un reato, per confrontare le immagini conservate con quelle della persona indiziata per il reato, e in ogni caso dopo una settimana tutto questo andrà cancellato. E poi c'è un dettaglio molto importante, perché in questo decreto legislativo si affermerebbe che nessuna decisione con effetti negativi su una persona si potrà fondare soltanto sulle risultanze diciamo emerse con quello che viene elaborato dall'intelligenza artificiale. Ed erano un po' le richieste che questa settimana faceva Forza Italia nell'arco di tutta una complicata partita che si è giocata con Fratelli d'Italia su più tavoli, da Del Mastro a le intercettazioni in Senato. Insomma, c'è stata qualche tensione in maggioranza sul punto, e ne è uscito fuori un testo fortemente mediato in qualche modo.
C'è stato uno scontro politico anche con l'opposizione?
Sì, le posizioni erano ovviamente molto contrarie, perché oltretutto questo decreto legislativo, vuol dire che il governo già aveva la delega per farlo, sarebbe stato oggetto soltanto di, diciamo, pareri consultivi da parte delle commissioni interessate, che erano affari costituzionali, affari europei e giustizia. E la settimana scorsa, sull'onda degli scontri in Val di Susa, c'è stata un'accelerazione sul punto, pare discesa proprio da Palazzo Chigi. Pare il sottosegretario Mantovano abbia chiesto esplicitamente di fare presto ad approvare, a esprimere questi pareri, e chiaramente questo voleva dire saltare completamente tutto il dibattito, che era sì un dibattito consultivo, però insomma non c'è stata alcuna discussione in merito. In effetti anche le modifiche sono arrivate soltanto sull'onda di una discussione che è arrivata soltanto in maggioranza con l'esautorazione delle opposizioni.
In questo momento è in corso la conferenza stampa che segue il Consiglio dei Ministri, ma dicevamo i temi sono tanti. In questo preciso momento, per esempio, sta parlando il Ministro per la Pubblica Amministrazione Zangrillo. Vedremo su questo aspetto specifico che cosa verrà detto per quanto riguarda appunto l'intelligenza artificiale. Io volevo con te, prima di salutarti, ancora ricordare meglio il contesto europeo in cui arrivano queste norme italiane.
Sì, in contesto europeo in cui, diciamo, questo regolamento sull'intelligenza artificiale riguarderebbe in realtà diversi utilizzi, anche diciamo nell'ambito lavorativo, nell'istruzione, nella formazione, e insomma sarebbero vari campi in cui ovviamente l'intelligenza artificiale viene applicata, e questo regolamento europeo punta appunto a normare tutto questo. In Italia gran parte del dibattito il governo ha deciso di virarlo sull'utilizzo che se ne fa nelle operazioni di polizia, e diciamo anche questo ha un significato politico abbastanza chiaro ed esplicito, ecco.
Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
E torniamo per il momento almeno a parlare dell'incendio scoppiato in serata a Milano. Ci arriva un messaggio da un ascoltatore che dice: proprio ieri si parlava con amici di un progetto di riqualificazione che riguarderà anche l'edificio andato a fuoco. Qualcuno ci vede una connessione? Io non ho idea, non mi pronuncio. Ed effettivamente sul sito del Comune di Milano si trova un annuncio del 24 luglio, quindi piuttosto recente, dal titolo Rigenerazione urbana in via Ponti, residenze e riqualificazione della strada. Poi se e come questo sia legato all'incendio, come giustamente l'ascoltatore scriveva, è tutto da vedere. Continuate a scriverci se volete al 331-6214013 se avete notizie e testimonianze su questo rogo scoppiato in zona Barona.
Scusa. scusa, ma mi era sembrato di vedere qualcosa di strano, tipo un esercito nemico in uno stato sovrano, tipo un'aperta violazione degli accordi che abbiamo. Io te lo dico e tu mi dici di parlare piano. Mi era sembrato di notare un fatto poco chiaro, come una specie di governo ma di terza mano, con un programma mai provato che però seguiamo, e neanche posso non votare perché non votiamo. Zitto zitto, fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Che per esempio ho conosciuto questo parlamentare, no, dice a me che me ne frega, finché è legale passare ad una nuova appartenenza e restare senza neanche andare, che c'ho l'influenza e mi sale. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'aria, e quali macabri crimini, tragici o comici, mi dici che c'è chi ti recriminerà. Per quali metodi meriti la tua indennità, quali labili crediti credi di avere qua, per quali taciti traffici illeciti eviti di dire che c'è chi ti recriminerà. Shut the fuck up. Passa la cresta e smetti di chiedere, la busta l'hai vista, non farmi ricredere. Poi pacco tabacco, ma soprattutto venere, vedrai che conviene che smetti di chiedere. Non basta una busta per farmi recedere, l'ho vista ma adesso ne resterà cenere. Ma intanto che aspetti che arrivi la celere, c'è giusto lo spazio per potermi rispondere. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi dire criminerà. Zitto zitto, fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Se la vicina Cina ci nasconde cose, cose meglio dire di restare statici. Ti ci dovevi abituare prima, ti ci dovevi abituare molto prima. Se caleranno i droni come calabroni, come dei ladroni, come dei re magi che calando doni giungono alla meta, allora quella sarà l'ultima cometa. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi dire criminerà. Per quali metodi meriti la tua indennità, quali labili crediti credi di avere qua, per quali taciti traffici illeciti eviti di dire che c'è chi dire criminerà.
Al momento non ci sono aggiornamenti significativi né sull'incendio scoppiato in zona Varona, di cui vi abbiamo dato notizia praticamente in tempo reale a partire dalle 19, né sul Consiglio dei Ministri, di cui è in corso la conferenza stampa con vari temi all'ordine del giorno, ma appunto in questo momento non ci sono annunci particolari da segnalare. Su entrambe le questioni senz'altro vi aggiorneremo nel giornale radio delle 22:30 se necessario, se dovessero esserci notizie veramente importanti anche prima. Io chiudo questa puntata di Pop Sera salutandovi e rimandandovi a domani subito dopo i titoli del giornale radio delle 18:30. Chiudo con un messaggio: piuttosto che parlare delle putinate di Conte, ci si butta su Fuocherelli e le disavventure di Agnoletto, povero Agnoletto, che non sono poi le disavventure sue ma quelle del Social Forum in Benin. Eravamo in collegamento con lui intorno alle 19:20, proprio l'ora in cui ieri parlavamo delle putinate di Conte con Elisabetta Piccolotti di AVS. Buona serata da Andrea Monti, se volete ci risentiamo domani subito dopo i titoli del giornale radio delle 18:30.